After Hockey.
E ben ritrovati con la redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Rocco Buracchio a curare la regia tecnica di questa messa in onda. Ebbene, è arrivata un'altra sconfitta per il Lugano in gara 4, sconfitto per 3-1 nel Canton San Gallo di Clark e Degenberger, le prime due reti del confronto per i padroni di casa, poi accorciato Giovanni Morini sulle parziale 2-1 e quindi ha chiuso Degenberger a un secondo dal termine dell'incontro a porta vuota, 3-1 il finale, così come di 3-1 il parziale nella serie a favore ovviamente dei sangallesi. Sul 3-1 nella serie si sono portate altre due squadre, nella fattispecie il Ginevra che ha sconfitto in gara 4 per 4-0 il Friburgo e così come lo Zurigo che ha sconfitto per 3-1 il Losanna, lo stesso parziale è quello della serie, mentre chi ha riequilibrato la serie e il Berna che si è imposto niente po' di meno che per 6-2 contro la corazzata Zugo, pareggiando appunto la serie sul 2-2. Noi, prima dell'edizione di After Hockey, ormai d'abitudine in questi playoff, chiediamo un pronostico al tifoso che ci accompagnerà, che ci farà compagnia all'interno di questa puntata. Allora andiamo a ascoltare il nostro Matteo cosa aveva pronosticato per questa sera.
Allora, il mio pronostico per questa sera sarà una partita molto combattuta e dico 3-2 per il Lugano nei 60 minuti.
E ai noi, Matteo purtroppo non ci ha preso. Prima di salutarlo e di andare a coinvolgerlo, una battuta iniziale con uno dei nostri due inviati, Lorenzo Boscolo, un Lugano che davvero ha spinto molto, ha dominato per lunghi tratti della partita e che forse meritava il pareggio.
Allora, io dividerei la partita in due tranche. Il primo tempo è andato a favore della Rapperswil che ha meritato la parziale di 2-0, un Rapperswil che ha dominato il Lugano forse per la prima volta all'interno di questa serie, perché davvero lo ha dominato anche a livello di tiri in porta, ha tirato di più rispetto al Lugano e questo è già una notizia. Nel secondo tempo parzialmente la situazione si è equilibrata e poi hai ragione, nel terzo tempo il Lugano si è sbloccato più o meno dal quinto minuto in poi, è arrivata la rete di Giovanni Morini al sesto e 18 e poi è stato un assedio, ma il Lugano è mancata molta lucidità. Io ho visto alla fine della partita, proprio l'ingresso dello spogliatoio bianconero, musi lunghi chiaramente, ma anche giocatori molto molto affaticati.
Allora diamo il benvenuto a Matteo. Matteo, te lo saresti aspettato di essere sotto 3-1 prima dell'inizio di questa serie? Buonasera.
Sì, buonasera Patrick, buonasera a tutti i radioascoltatori. Beh, sinceramente non me l'aspettavo di essere sotto 3-1, mi aspettavo una serie combattuta, anche perché soprattutto nell'arco della stagione le partite con Rapperswil non sono mai state ovvie, a parte l'ultima, mi pare, il 3 aprile, dove Lugano vinse 5-0. Quindi mi aspetto una serie combattuta.
Come dicevo prima con Lorenzo Boscolo, non si può dire che il Lugano non abbia creato diverse occasioni. Come hai visto tu la tua squadra questa sera?
No, anch'io condivido il fatto che la partita sia stata divisa in due. Primo periodo il Lugano faticava parecchio a uscire dal suo terzo, anche perché il Rapperswil era costantemente in zona offensiva. Diciamo che il gol di Morini ha svegliato un po' Lugano, che nel terzo tempo ha fatto la sua partita. Purtroppo è arrivato anche quel palo di Bertaggia che doveva entrare, quel disco, ma non è entrato.
I nostri inviati cosa ne pensano? Si aspettavano questo 3-1 alla vigilia della serie?
Ma personalmente direi proprio di no, anche visto quanto era successo tra Bien e Rapperswil, dove il Bien aveva dominato a livello di tiri eccetera eccetera, ce l'ha fatta il Rapperswil, però contro un Lugano che arrivava anche da due serie abbastanza impressionanti di vittorie consecutive, no, io personalmente proprio non me l'aspettavo, ma soprattutto non mi sono, è la prima volta che vedo il Lugano dal vivo in questa serie dei quarti, io personalmente non mi aspettavo bravo l'atteggiamento del Lugano, soprattutto nel primo tempo, un Lugano disorientato, un Lugano che ha subito il Rapperswil, questo non me lo sarei mai aspettato. È chiaro che adesso il Lugano deve davvero prendere in mano questa serie, ma non ha più chance, evidentemente, dico una banalità, ma il Lugano deve veramente cambiare, non so cosa si possa, come si possa riaccendere questo Lugano, un cambio brutale di panchina, ad esempio, non saprei. Io ho intervistato poco fa Giovanni Morini, l'autore del gol, davvero era deluso e non riusciva a dare una spiegazione logica a quanto è successo questa sera, perlomeno.
Allora, visto che hai citato un possibile cambio di panchina, vado a leggere un messaggio che ci arriva allo 079-620-8809, in cui a Piero ci scrive: Serge Pelletier è ancora l'allenatore dell'Hockey Club Lugano? Giro la domanda a voi, allora, a Omar Gargantini, che ci ha nel frattempo raggiunti. Serge Pelletier forse non solo è a rischio, magari, ma andrebbe, magari sarebbe necessario che desse una scossa magari in più alla sua squadra, visto che è ancora lui l'allenatore al momento.
Ma appunto, cominciamo con corrispondere in maniera affermativa. Serge Pelletier è ancora l'allenatore del Lugano, è lui che ha rilasciato le interviste poco fa. Nat Domenichelli, che avremmo voluto anche sollecitare da questo punto di vista, ha preferito il no comment, ha preferito declinare l'invito a rispondere alle domande dei giornalisti. Non so eventualmente che tipo di riflessioni potrà fare la dirigenza bianconera, se arriverà alla conclusione che questa squadra ormai si è persa e che l'unica soluzione per provare a salvare il salvabile sia quella di cambiare allenatore. Credo che domani avremo delle novità. Francamente è difficile rispondere, perché credo che proprio nessuno a Lugano si aspettasse di ritrovarsi dopo gara 4 sotto 3-1 nella serie. Sul fronte opposto lo sentiremo nei prossimi giorni. Nico Eggenberger invece mi ha guardato dall'alto dei suoi quasi 2 metri, come stranito, a precisa domanda, e mi ha detto: ma sono tutti sorpresi, ma non noi, perché siamo perfettamente consapevoli delle nostre qualità, sappiamo come dobbiamo giocare contro Lugano e lo stiamo semplicemente facendo, pur nella convinzione che, insomma, l'ultima vittoria, come recita la retorica dei playoff, sia comunque la più difficile da centrare.
Ci scrive un altro tifoso bianconero: questo Lugano si può riprendere solo grazie a un terremoto ben assestato. Staff dell'Under 20, punto di domanda. Nat, altro quesito: ci sono le possibilità, ma un terremoto può salvare questo Lugano? Dunque, detto della panchina, torniamo brevemente sulla partita di questa sera. Lorenzo, difesa del Lugano spesso vista in panico, anche quando ad esempio ci sono state alcune occasioni in cui c'erano 4 difensori del Lugano contro un attaccante del Rapperswil e sembrava ci fosse un panico totale.
Sì, è tornato Cervenka, lo si è visto, l'abbiamo visto soprattutto in power play, anche se il Rapperswil non ha segnato in superiorità numerica. Ho visto un Lugano, ma tutto il Lugano, non solo la difesa, in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Però è vero, spesso la difesa è andata un po' in panico, ci sono stati degli errori abbastanza evidenti. Poi il Lugano si è svegliato, e quando il Lugano si sveglia poi prende in mano fisicamente la partita, ma non riesce a segnare. Hanno provato, ha ragione Matteo, fosse entrato quel tiro di Bertaggia, che ha fatto il Cervenka della situazione, ha saltato davvero come un birillo il difensore del Rapperswil, non mi ricordo più chi è stato quel disgraziato, insomma, quel tiro ha sorpreso Niffeler, era un bel tiro e si è stampato sul palo, sulla traversa. Ho sentito quel tiro, chiaramente l'abbiamo visto dalla nostra postazione, il Rapperswil era veramente alle corde, non riuscivano più ad uscire dal terzo, continuavano a buttare fuori come si faceva una volta nel calcio, i terzinacci buttavano via il pallone. Qui hanno inanellato più di 6 liberazioni vietate nel terzo tempo, era alle corde. Io direi che la scossa deve arrivare davvero dai giocatori. Ho visto Boetker provicchiare, diciamo così, ho visto un arcobello, non l'ho visto arcobello, a dire la verità. Head ci ha provato, è rimasto dentro come sempre, quantità industriali di minuti in pista,
31.
Trascinato, portato 31 minuti, grazie Omar, ha provato a fare qualcosa, però ecco i big mancano, non ho visto Burger ad esempio, che aveva fatto tanto bene, inserito nella prima linea, non a caso è stato spostato in seconda linea questa sera. Insomma, ecco, ci vuole qualcuno che davvero possa sbloccare questo Lugano, qualcuno dei big. Naturalmente, spesso l'abbiamo detto in cronaca, è stata proprio la quarta linea a cercare di fare qualcosa, quella di non a caso assegnato Sanitz, Giovanni Morini e Zwanger. Insomma, sono stati loro a cercare di fare qualcosa. Ci si aspetta ora la reazione degli altri big, insomma.
E dunque abbiamo sentito Lorenzo Boscolo, ci scrive un altro tifoso: tre di fila con questi stranieri non le vinceremo mai, benvenuto Max Orley. E dunque il leitmotiv è un po' questo. Matteo, sei d'accordo? È il momento degli stranieri questo?
Sì, è il momento in cui adesso gli stranieri devono fare la differenza. Purtroppo Boetker e Id non hanno dato ancora il loro contributo in questi playoff. Mi chiedo se magari una scossa potrebbe arrivare in un possibile cambio straniero, quindi far entrare un Joseph che si è visto che ha fatto bene.
Un Joseph e magari provare anche un TJ Brennan, visto Lorenzo e Omar che Head gioca una quantità assurda, allucinante di minuti, magari, non lo so, così una mossa disperata da tentare anche in difesa.
Allora, rispondo io, mi prendo questa responsabilità. Allora, Joseph... probabilmente sì, perché a Lugano servono gol in questo momento, ne ha fatti soltanto tre nelle ultime due partite, anzi ne ha fatti quattro nelle ultime tre, quindi servono gol e Joseph è quella tipologia di giocatore che gol potrebbe garantirne. Un cambio in difesa assolutamente no, da 0 a 100 possibilità che Eder rimanga fuori, meno uno, proprio perché insomma è il leader di questa difesa dall'inizio della stagione, gioca i power play, gioca i box play, gioca un cambio su due, proprio no. Eder, se anche ha la febbre, mercoledì sarà in pista.
Sono d'accordo, credo andrà così anche mercoledì. Restando a chi difende però sponda a Rapperswil, è un Niffler che davvero, vabbè, lo conosciamo da diversi anni. Mi chiedo spesso e volentieri cosa potrebbe fare questo portiere con una difesa magari anche meglio assortita rispetto a quella del Rapperswil. È vero, Niffler forte, però stasera anche fortunato, Lorenzo.
Sì, c'è stato il palo, però anche il Rapperswil ha colpito un palo con Dufner nell'unico momento del secondo tempo dove hanno cercato di fare qualcosina in più. Niffler, lo ricordo, è stato anche selezionato da Patrick Fischer, ha avuto un momento in nazionale, è uno di quei estremi difensori bravi, capaci, probabilmente l'entusiasmo che c'è all'interno di questa squadra attualmente è contagioso, perché sfido chiunque adesso darmi la composizione ad esempio della quarta linea d'attacco ma anche di difesa del Rapperswil. C'è qualcuno che si ricorda chi gioca in quella quarta linea? Per dire, Ines, i Vetter, i Forrer, ma anche l'Osley, questi cognomi non sono cognomi utilizzati spesso anche dai cronisti, per carità, ma è veramente un gruppo che si è autocontagiato in senso positivo, naturalmente, e lo si vede, trascinato naturalmente dalle persone giuste, da Clark è uno dei giocatori, lo diceva bene Omar Gargantini durante la cronaca, non lo vuole nessuno, ma perché? È un giocatore che se lo metti lì davanti al portiere avversario segna, e segna spesso, basta guardare i tabellini, ma non è il giocatore straniero spettacolare. Intanto sta facendo un po' la differenza il signor Clark in questa serie. Cervenka, per carità, lo conosciamo, abbiamo imparato a conoscere Rowe ad esempio, e poi soprattutto io lo dico da tempo, il Rapperswil è una squadra, il suo allenatore, che tra l'altro verrà cambiato inspiegabilmente, finito un ciclo Rapperswil, magari nell'anno in cui vince il campionato, non credo proprio, però voglio dire, si chiude un ciclo e questo allenatore ha creato due linee, e quelle due linee lì ha trascinato il Rapperswil fino alla 3-1 sul Lugano, ha scoperto dei giovani come Eggenberger, che è stato tra l'altro scartato dal Davos, è stato prelevato Lehmann, un giocatorino interessante ma anche qualcosa in più di interessante, e queste certezze fanno sì che questa squadra attualmente sta viaggiando a mille. Io credo che Lugano abbia ancora la possibilità di invertire la tendenza, è chiaro che adesso non c'è più tempo da perdere, qui bisogna assolutamente soprattutto cambiare atteggiamento, lo dico ancora una volta.
Insomma, l'arte del sapersi arrangiare in casa Rapperswil, che spesso e volentieri, lo vediamo in questa serie, è frutta. Matteo, ho visto parecchi tiri del Lugano, ma sovente poco pericolosi, mentre d'altra parte, sull'altra sponda, Rapperswil, ogni volta che un giocatore dei sangalesi al disco, Lugano sembra tremare, insomma ogni occasione del Rapperswil sembra quella buona per trovare la rete, mentre Lugano si tira parecchio di più, ma poco concreto. Non so cosa ne pensi.
Sì, fa molti tiri, ma purtroppo non di qualità. E anche col Rapperswil si è visto, soprattutto in power play, quanto tiri tanto. Fa girare molto il disco per trovare bene la linea di tiro e appena ce l'ha cerca di sfruttarla, rispetto magari a quello che non è capitato a noi nei numerosi power play che abbiamo avuto.
Andiamo adesso a sentire la voce di chi ha colpito il palo sfiorando il 2-2 per il Lugano, ossia Alessio Bertaggio.
Peccato, perché oltre a quella chance abbiamo avuto anche altre chance. Non vuole entrare, però dobbiamo continuare a martellare. Ormai non c'è motivo di piangersi addosso, non c'è motivo di darsi una pacca sulla schiena e dire mi dispiace, adesso bisogna fare.
L'impressione è che però fino al gol di Morini abbiate trovato davvero tante difficoltà. Poi il gol di Morini vi ha un po' liberati. Bravo il Rapperswil a complicarvela ancora di più.
No, credo che durante tutto l'arco della partita sia stato abbastanza equilibrato. È ovvio che loro hanno le loro forze come noi abbiamo le nostre. Cerchiamo di esporle il più possibile. È ovvio che il gol di Gigio ci ha dato questa carica in più, anche normale. Però appunto peccato che non siamo riusciti a riacciuffare il pareggio.
All'inizio della serie si diceva che il Rapperswil non ha niente da perdere, adesso siete voi in questa condizione, non si guarda in casa d'altri, ma loro finalmente avranno davvero un po' di pressione, perché adesso vedono il traguardo vicino. Potrebbe giocare anche questo un po' a vostro favore il fatto di non avere voi nulla da perdere?
Io penso che in queste situazioni bisogna concentrarsi partita dopo partita, non bisogna pensare a quello che succederà dopo o appunto nel futuro troppo lontano. Bisogna concentrarsi adesso sulla prossima partita, sul prossimo cambio, che appunto è la cosa più importante, perché se si pensa troppo in là alla fine ci si blocca. Bisogna vedere, bisogna giocare la prossima partita e poi si vedrà.
Semplici dunque sembrerebbero gli ingredienti elencati da Alessio Bertaggio. Vi metto sul fuoco qualche considerazione, poi a voi analizzarla. Io direi troppi fuorigiochi per quanto riguarda il Lugano, tanti gli ingaggi vinti da Rapperswil, questa statistica dominante nell'hockey lo sappiamo, e poi un Rapperswil che gioca, come dicono gli NHL, nice and easy, quindi semplici, efficaci, senza strafare. Sono questi gli ingredienti invece in casa Rapperswil che ci portano oggi a questo 3-1 per i sangallesi.
Allora, non provo a ripetere l'espressione in inglese perché sennò mi impappino, prendo comunque i dati della Lega sugli ingaggi. Il Lugano è cresciuto alla distanza, come è cresciuto come prestazione, 36-35 per il Rapperswil, recita il dettaglio dei face-off, quindi sostanziale equilibrio. Tanti fuorigioco, è vero, soprattutto in un primo tempo in cui Lugano proprio non ci ha capito niente, un chiaro segnale di mancanza di lucidità, forse anche di fiducia, troppa voglia di arrivare là davanti, ma facendolo così non arrivi mai in zona porta avversaria. Sulla semplicità, ognuno sfrutta le armi che ha. È chiaro che a Rapperswil non puoi chiedere di giocare come possono giocare sulla carta i Senatori del Lugano, che hanno più talento, che hanno più classe, quindi sarebbe magari sbagliato chiedere al Lugano di giocare da Rapperswil. Basterebbe in fondo, Lorenzo, che il Lugano giocasse da Lugano per vincere questa serie.
Il Lugano si è perso, ha smarrito la retta via, ha smarrito le sue star, chiaro, deve tornare a fare il Lugano, però è anche vero che il Lugano contro il Rapperswil in questa stagione, durante la regular season, ha sempre avuto delle difficoltà, non a caso è finita in parità la contesa, 3 vittorie a testa. Probabilmente c'è anche questo aspetto, qualcuno ha capito come gioca il Lugano e lo ha capito nei momenti buoni come nei momenti cattivi. Qualcuno è semplicemente lo staff tecnico del Rapperswil. Ci sono quelle squadre che t'ammazzano in sostanza. Perché lo Zugo sta avendo delle difficoltà contro il Berna? Probabilmente perché anche per quel motivo lì il Berna sa come affrontare lo Zugo, al di là dei valori messi in pista dalle due formazioni. Forse c'è anche questo da aggiungere. Io non faccio fatica a vedere questa serie terminarsi sul 4-1 per il Rapperswil. Faccio veramente fatica, perché abbiamo visto come il Rapperswil era davvero alle corde nel terzo tempo. Dunque è lì che il Lugano deve andare a infierire, è lì che deve ripartire in sostanza da gara 5 per battere questo Rapperswil.
Patrick, io scusa, sì, a livello di pronostici mi chiamo fuori perché dopo gara 1 ricordo ancora, faccio mea culpa, nella prima edizione di After Hockey di questi playoff avevo detto questa partita è come un romanzo, un giallo moderno, si è capito subito come andrà a finire, in realtà se ce n'era uno che non aveva capito quello ero proprio io, quindi pronostici vietati fino alla fine della stagione 2021 per quel che mi riguarda.
Allora, se non so se Lorenzo Boscolo vuole avventurarsi in questo pronostico, altrimenti lasciamo la chiusura al nostro tifoso Matteo. Se secondo lui...
No, io...
Vai pure Lorenzo.
No, io dico, non li faccio neanche io i pronostici, ma davvero ho delle difficoltà a vedere il risultato finale 4-1 nella serie per il Raptors. Ho veramente delle difficoltà. Se succederà, cosa devo dirvi? Vedremo, insomma.
Matteo, secondo te Lugano riuscirà a ribaltarla?
Ah, mi lasci la patata bollente a me.
È colpa dei miei
colleghi. Beh, io come tifoso spero di sì. E dico che se il Lugano dovrà girare la serie, penso che se il Rapperswil si porta il piccone come mascotte, il Lugano dovrà portarsi tutti gli attrezzi possibili. È dura vincere tre partite di fila, però tutto è possibile, io spero di sì.
Vedremo dunque come andrà questa serie tra Lugano e Rapperswil e io ti ringrazio Matteo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
E grazie anche a Omar Gargantini e Lorenzo Boscolo che ci hanno raccontato questa gara 4 tra Lugano e Rapperswil. Buon lavoro e buonanotte a voi.
Grazie, non dimentichiamo, se non vado errato, che l'ultima serie di playoff fatta da Rapperswil diversi anni fa era 2008. Sul 3-0 e poi venne eliminato 4-3. Buonanotte.
Bene, che sia di buon auspicio dunque per i bianconeri che possono cercare le chiavi in tasca in questo momento. Benissimo, si chiude qui questa edizione di After Hockey e ringrazio Rocco Buracchio in regia tecnica, da Patrick Locatelli al microfono. È tutto, alla prossima.